ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita cristiana non è conoscere dottrina e comportarsi bene. La vita cristiana non è ok, devo fare questo, non devo fare quello, devo conoscere le dottrine. La vita cristiana è essere riconciliato con Dio, essere in rapporto con Dio stesso per mezzo di Gesù Cristo e camminare con Dio in ogni campo della vita, camminare con Dio, non seguire regole, seguire Cristo. La vita cristiana vera è ascoltare il nostro buon pastore che ci parla tramite la Bibbia, seguirlo in ogni cosa. La vita cristiana è un cammino di fede, che fede non si può staccare dall'ubbidienza. Ubbidienza è una conseguenza fondamentale della vera fede. Sapete che in casa nostra, Roberto lo sa adesso, usiamo i pasti per parlare della vita cristiana. Normalmente siamo in 7 a colazione, 7 persone, prendiamo un'ora. Siamo da 12 a 18 sulla media a pranzo, prendiamo un'ora e mezza. E siamo circa di solito 9 persone a cena, che prendiamo un buon ora minimo. Quindi ogni pasto è un tempo di conoscere i diversi aspetti della vita cristiana alla luce dei principi di Dio. Infatti abbiamo dato nome la vita qui in casa come scuola di vita. Vedere la vita. Ora vorrei condividere con voi i discorsi, alcuni dei discorsi che abbiamo fatto venerdì. Ho detto, questi sono verità importanti. Quindi, Dio volendo, quello che voglio condividere è quello che abbiamo detto a venerdì, pranzo o cena. Venerdì abbiamo parlato di come seguiamo l'autorità, le autorità che Dio mette nelle nostre vite. Ricordiamo che Dio ha stabilito autorità nei vari rapporti umani. Vi leggo alcuni brani, ci sono tanti di più. 1 Pietro 2, 13-15. Sottomettetevi, dunque, per amore del Signore, ad ogni autorità costituita, sia al re come al sovrano, sia ai governatori, come mandati da lui per punire i malfattori e per lodare quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che, facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità costituita. Poi, in Efesini 6, un esempio, come dico, questo non è completo, però solo un esempio. Efesini 6, 1. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. In Ebrei 13, 17, parlando ai membri di chiesa, ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Allora, questo non è un sermone per elencare tutti i campi in cui c'è autorità. Quello conosciamo. Ma per solo ricordare, sì, Dio ha stabilito autorità in quasi ogni campo della vita. Nessuna autorità umana è mai assoluta. Nessuno ha autorità in sé. ogni autorità viene da Dio e perciò è limitata ai campi in cui Dio ha dato quell'autorità. Un'autorità che va oltre a quello che Dio ha stabilito non è valida. Per esempio, Dio non ha dato all'uomo di stabilire che cos'è il matrimonio. Dio ha deciso che cos'è il matrimonio. È il matrimonio fra un uomo e una donna. Dio non dà allo Stato di determinare il matrimonio. Ritiene quell'autorità per se stesso. Dio ritiene l'autorità per se stesso cos'è il divorzio, quando è permesso. Quindi lo Stato non ha quell'autorità. Dio non ha dato allo Stato di determinare cos'è il matrimonio, ha già dichiarato Lui. Quindi è importante capire l'autorità che Dio ha dato, Stato, Chiesa, genitori, marito, datori di lavoro, non è mai assoluta, è sempre limitata. Per esempio, Dio comanda, dice che il corpo è il tempio dello Spirito Santo. Chi guasta il corpo, Dio guasterà lui. Perciò siamo comandati a curarci fisicamente. E quindi lo Stato non ha questa autorità, abbiamo noi. Quindi se lo Stato mi comanda di fare qualcosa che va contro la mia salute, non ha l'autorità di Dio di fare quello. In ogni famiglia, i genitori sono l'autorità sui figli che stanno crescendo e il marito è capo di ogni famiglia che gestisce chiunque entra in casa per quanto riguarda il comportamento in casa, non nelle cose fuori. Nella chiesa gli anziani hanno il ruolo di guidare e di proteggere la chiesa. Per esempio, loro determinano chi può insegnare, che cosa possono insegnare, come si svolge il culto, quello, la guida di chiesa. Non possono dirti cose della tua famiglia, ma le cose che riguardano la chiesa, sì. Ma Dio ha comandato a noi di ubbidire alle autorità costituite da Lui. Ma se io non avrei fatto quello? Io non avrei fatto così. Cosa vuol dire? Ubbidire vuol dire fidarmi di Dio. Perché Dio fa tutto bene. Ubbidire alle autorità costituite da Dio vuol dire che mi fido di Dio. È Dio che mi comanda di fare questo. Allora, alla luce di questo, come dovremo accettare le autorità nelle nostre vite? Per Dio vale se ubbidisco meccanicamente ma dentro di me non sono d'accordo? Vale per Dio quello? Basta fare la cosa giusta anche se dentro, ma io non avrei fatto così? Oppure Dio vuole e comanda che ubbidiamo di cuore. In Secondo Cronache leggiamo del re Ezechia, Secondo Cronache 31, re Ezechia, un re maggiormente buono, e notate il cuore con cui ubbidiva a Dio. Secondo Cronache 31:20-21. Ezechia fece così in tutto Giuda. Fece ciò che è buono, retto e vero davanti all'Eterno, il suo Dio. In ogni lavoro che intraprese per il servizio della casa di Dio, per la legge e per i comandamenti, per cercare il suo Dio, egli lo fece con tutto il suo cuore. Per questo egli prosperò. In tutto quello che faceva, in tutto, faceva con tutto il suo cuore ed è per questo che egli prosperò. Importa a Dio con quale cuore fai quello che fai? Assolutamente. Colossesi 3:17 leggiamo: qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Se io faccio con mezzo cuore, perché devo, sto facendo nel nome di Gesù? No. In sempre Colossesi 3 sta parlando ai vari ruoli e parla dei servi, simili a dipendenti sotto un datore, però la parola servo viene tradotto anche schiavo. Quindi un servo può scegliere quello che faccio, che fa? Un servo, uno schiavo, può scegliere quello che fa? No, non può scegliere. Il datore, il padrone, scusate, dice fai questo, fai quello, fai quello. Non può dire, ma no, io avrei fatto quello. Dice fai quello e farlo così. Ma io avrei fatto quello prima, fai quello. Con quale cuore devi fare? Leggiamo, comandamenti di Dio, Colossesi 3, 22 a 24. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, che voi servite a Cristo, il Signore. È da prendere per scontato che un servo avrebbe ordini che non piacciono a lui, per forza. Sei schiavo, certo. Dice, qualunque cosa facciate, quindi quelle cose che non avresti mai scelto di fare, fatelo, qualunque cosa, fatelo di buon animo, come per il Signore. Hai un padrone non credente, ingiusto, e ti dà ordini che non avresti mai voluto fare così, e devi farlo con buon animo, con tutto il cuore, e farlo per il Signore. Questo è quello che Dio comanda. Questa è la vita di un vero credente. Questo vale in ogni ruolo in cui siamo sottomessi ad un'autorità costituita da Dio. Allora, ci saranno sempre cose che ci saranno date di fare che non avremo scelto noi. Per forza. Se no, non servirebbe l'autorità. Se fossimo tutti d'accordo su tutto, non servirebbe nessuna autorità. Ma serve. E quindi Dio ci comanda a fare tutto, anche quello che non avremmo voluto fare, di buon animo, per il Signore. Quindi, alla domanda, va bene se solo faccio ma non di cuore? E lo faccio con mezzo cuore? È visibile? No, è un peccato. È un peccato, non lo sto facendo. Sto facendo come dovere, ma non di cuore per il Signore, non di buon animo, come Dio ci comanda. Allora, voglio applicare questo ad un esempio che è successo poco fa, ma onestamente non focalizziamo sull'esempio. L'esempio è utile per vedere un principio, ma ognuno applica, perché questo esempio forse non applicherà a nessuno qui, in nessun altro posto. Però i principi? Assolutamente sì. Allora, io sono capo famiglia qui, non sono capo famiglia altrove. Ed io ho scelto come capo famiglia che dopo la preghiera, noi diciamo, come sapete tutti, dopo la preghiera di chi prega per il pasto, a Dio sia la gloria per sempre. Non è scritto nella Bibbia, ma guidare il culto, guidare la chiesa, scegliere quale libro insegnare, non è scritto nella Bibbia. Ogni chiesa deve predicare in quest'ordine, ogni chiesa deve fare questo ordine di culto, ogni casa deve fare questo. No, quello Dio lascia alle autorità costituite da Lui. Quindi come autorità ho stabilito questo. Che vuol dire? Chiunque entra in questa casa, in quel momento, in quell'ambiente, è sotto la mia autorità. Ma questo è vero anche per me. Noi andiamo una settimana al mese, siamo in Svizzera, ospitati da varie famiglie. E lì non sono capo famiglia. C'è la casa dove l'uomo dice, Marco, prega tu. C'è la casa dove non mi chiede mai a pregare. C'è la casa dove Noi leggiamo prima di colazione, c'è la casa che non leggono, che leggo io, Marco, leggi tu o non leggi. E ognuno è diverso da io. Se uno sceglie di leggere e dire io non avrei letto quello, devo solo stare lì perché non sono d'accordo e lo faccio, lo ascolto con mezzo cuore, se io facessi quello cosa sto facendo? Non accettando l'autorità di quell'uomo. Ma io so meglio di lui. Io so meglio di lui. Io sto peccando contro Dio. Sto alzando il pugno contro Dio. Non accetto quello che tu hai stabilito. Se io vado in una chiesa e loro fanno il culto, ma io non avrei fatto così. E dentro di me, ma io non avrei fatto. Non dico niente, ma dentro di me si vede la mia faccia. E le persone vedono lui. Non è d'accordo, si capiscono, lui non è d'accordo. Non sto accettando l'autorità che Dio ha costituito in quella chiesa che non sono io. Non sono io. Non sono l'autorità quando vado a visitare varie chiese. Dio ha costituito loro, ma io non farei così, ma non sono l'autorità. E quindi a quel punto sarei nel peccato. Quindi in casa, in Svizzera, mi sottometto quello che vogliono. Se loro dicono, Marco, vorresti pregare? Prego, prego io. Ben venga, a seconda la preghiera. Ok, torniamo a casa nostra. Ma questo è solo un esempio, perché stiamo cercando di capire i principi. Alla fine di ogni preghiera ai pasti, diciamo tutti, a Dio sia la gloria per sempre. Allora, immaginiamo che uno, due, tre persone, ma io non vedo necessario dire quello. Quindi o non lo dicono, a Dio sia la gloria per sempre, lo dicono a mezza voce. È un peccato? E se sì, quale peccato? Veramente più peccati. Prima è dire non accetto l'autorità che Dio ha stabilito. Ma io non dico niente, no, ma non ubbidisci di buon animo. Questo è gravissimo. Ma non è una cosa... Oh, tu vuoi dire a Dio quando serve ubbidire e quando no? Questo è pieno di ribellione a Dio. No, è grave. Allora uno legge in casa, in Svizzera... Ma io non sono d'accordo che non, per me non è buono leggere prima la colazione, bisognerebbe leggere dopo, io sono lì. Ma non è giusto, non è buono saggio, non è buono. Io sto peccando. Accolgo la lettura con tutto il cuore. Non sto pensando, ma io non farei così. Quello sarebbe peccato. Quindi, quello è un peccato. Un altro peccato? Orgoglio. Io non vedo che sia la cosa migliore. Io sono più vecchio di questi uomini nella Svizzera. Io ho più esperienza. Quindi io so meglio. Quello sarebbe orgoglio. Solo perché ho 20 anni più di loro? Molti anni più di esperienza? Per me di dire io so meglio di loro? Secondo me non va bene questo. Non serve. È inutile. Io sto gonfiandomi di orgoglio, anche se sono più vecchio. E se fossi più giovane, ancora più orgoglio. Ma un'altra cosa, se io, uno legge, e io non vedo saggio che lui legga così, prima di colazione, io sto lì, e gli altri mi guardano e notano. Capiscono che non sono d'accordo. Capiscono che il mio modo di dire a Dio sia la gloria per sempre non è di cuore. Capiscono che non è buon animo. Capiscono che non sto ascoltando quell'uomo che legge o quello che sia. Io sto trascinando le persone nel peccato. Perché il mio esempio è visibile. Anche questo è brutto. Ma c'è un altro nell'esempio di quel che noi diciamo dopo la preghiera, c'è un altro peccato. Cioè, quanti peccati? Molto grave che purtroppo pecchiamo non solo in quello, ma in tanti altri modi. È usare il nome di Dio in vano. Se non lo dico di cuore, è usare il nome di Dio in vano. Nei 10 comandamenti, un comandamento è non usate il nome di Dio in vano. Il nome di Dio è sacro e bisogna sempre dirlo con serietà e reverenza. Nella preghiera, il Padre nostro di Dio ci comanda come pregare, qual è la prima richiesta di tutti. La prima richiesta. Sia santificato il tuo nome, che il tuo nome non venga mai detto senza grande reverenza. Quindi se io dico il nome di Dio meccanicamente, non di cuore, sto santificando il nome di Dio. Lo sto disprezzando. Lo sto disprezzando. E per noi tutti, perché non tutti dicono quella frase dopo, perché era, ma quando cantiamo? Se io sto cantando un inno al culto, ma io sto pensando a qualcosa di là, io canto, ma pensando alle mie cose, sto parlando di Dio, usando il nome di Dio. Alcuni canti sono preghiere a Dio, sono proclamazioni delle verità di Dio. E io gli sto dicendo, pensando a tutt'altro, sto facendo, dicendo di cuore il nome di Dio? Non sto santificando il nome di Dio. Lo sto dicendo in modo vano. Non usate il nome del Signore in vano. Questo non è reverenza, questo non è timore di Dio. Io non voglio parlare di Dio, ho detto in casa l'altro giorno, non ascolto musica cristiana se non posso ascoltare. Non ascolto musica cristiana mentre lavoro, perché poi le parole non le sto ascoltando. Un po' a metà. Non voglio ascoltare mai musica cristiana con parole di Dio se non posso ascoltare. Amo ascoltare. Non ascolto spesso, magari ogni 2-3 mesi che la mia vita è piena. Ma quando ascolto, ascolto. Penso alle parole. Spesso canto le parole. Perché stanno parlando di Dio e voglio ascoltare dando reverenza a Dio. Quindi io non ascolto musica cristiana solo come fondo. Se ascolto, ascolto per ascoltare le parole di Dio. Perché non voglio usare il nome di Dio in vano. Io voglio avere il timore di Dio. Io voglio vivere con reverenza perché Dio mi comanda questo. Io voglio fare tutto di buon cuore. Non perché devo. Non perché devo, non voglio fare nulla meccanicamente, non voglio mai dire buongiorno, come stai meccanicamente. Se lo dico è che voglio sapere come stai. Allora, parlando di canti, se capita che vedo le parole di un canto, dico ma questo è dottrinalmente sbagliato. Allora lì, non canto meccanicamente, non canto. Se veramente dottrinalmente è sbagliato, non canto. Proprio per avere reverenza per Dio. Ma se un canto non è sbagliato, ma non è la mia verità, se canto desidero solo te, ma dico, Signore, non è vero che desidero solo te, cosa faccio? Io canto. Ma dentro di me, Signore, questo non è vero, ma il mio desiderio cambia il mio cuore. Quindi lo canto come preghiera. E non è meccanico. Sto pensando. Conoscete, anni fa cantavamo, come il cervo anella l'acqua, l'anima mia desidera solo te. Dico, oh Signore, no, a volte il mio cuore non vuole solo te, ma io voglio quel cuore. Quindi canto come preghiera. Ma lo sto facendo di cuore. Quindi, quando c'è da fare qualcosa, stabilito dall'autorità, hanno scelto di cantare quel canto che dottrinalmente va bene, hanno scelto di dire quella frase che dottrinalmente va bene, Ci sono chiese dove hanno dichiarazioni che dicono tutti insieme: noi crediamo in Dio Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Gesù è nato dalla Vergine, è andato alla croce, e hanno certi detti che dicono. Se è tutto vero, è valido. Noi non facciamo, ma è valido. Se vado in una chiesa così, magari anche scritto, ma loro non hanno bisogno, ma io... E lei dice, no, perché non serve dire questo. E allora lo dico a metà cuore, sto peccando. Sto peccando gravemente. Le autorità hanno stabilito quello. Sto parlando senza reverenza, usando il nome di Dio in vano, perché non è di cuore. Sono un brutto esempio e credo io di sapere meglio. Vedete quello? Vedete quello? Da un piccolo atto possono essere nascosti grossi peccati. E poi mi chiedo, perché non ho più cuore per Dio? Parlo di un altro aspetto di come questo modo di vivere è peccato. Quando rifiutiamo di partecipare di cuore con qualcosa che gli altri fanno, vuol dire che non siamo uniti di un cuore, di una mente. Quante volte la Bibbia parla di essere uniti di un cuore, di una mente? Nessuno faccia solo i tuoi interessi, ma quello degli altri, stimate gli altri più di voi, eccetera. Che si vuol dire? Se io, per poter essere uniti di un cuore e di una mente, non posso fare quello che a me sembra la cosa migliore. Perché ognuno fa quello che a lui sembra migliore e quasi mai saremo uniti. Ma la Bibbia ci parla di essere uniti. Infatti, se leggete Atti, quando è che Dio ha operato grandemente nelle chiese? Quando? Quando erano uniti con un cuore, con una mente. Ma se io, con mio grande, mega intelligenza, io sono superiore agli altri, secondo me quello non va, perché io so meglio di tutti nella mia mente. No, ma quello a me non serve. No, non serve quattro canti, tre sarebbero abbastanza, non serve dire quello, non serve fare quello. Io ho questo orgoglio gigantesco, invece di sottomettermi alle autorità stabilite da Dio e di fare con tutto cuore, di buon animo, per il Signore, sto qui giudicando dentro di me tutto, non sono unito. Lo faccio per bella figura, ma non di cuore, e non sono unito. Ma è quando siamo uniti con un cuore, con una mente, che Dio si glorifica operando tramite noi, quanto la Bibbia è chiaro in quello. Quindi, cosa posso dire? Umiliamoci, riconosciamo l'immensità del nostro orgoglio, del nostro voler soddisfare la carne. No, Signore, io scelgo di seguirti e tu mi comandi questo, quindi è la via giusta. Giusto? Sono stato in chiese dove hanno queste dichiarazioni. Non ho mai scelto di fare noi nella nostra chiesa, ma vado lì, leggo, sì, dottrinalmente giusto, allora lo dico con tutto cuore, anche se non avrei scelto. Ma sono verità, e loro hanno scelto, e loro sono le autorità, io sono unito con loro nel dichiararlo di cuore. Stamattina, colazione, la preghiera, dopo, addio sia la gloria per sempre. Io sto lì pensando a quello, sì Signore, desidero proprio questo, oggi, che tu sia glorificato, oggi, mentre lo dicevo. Non è un detto, è una preghiera. Allora, cambio direzioni, perché quel passo abbiamo cambiato, parlato di più discorsi. Un altro discorso, esternamente molto diverso, ma molto importante, molto importante. Io userò un esempio. Non focalizzate sull'esempio. Non focalizzate sull'esempio. Pensiamo ai principi. Uso l'esempio per vedere i principi. Ma la cosa importante non è l'esempio, sono i principi che si ripetono questi nella vita. Allora, l'esempio è cibo. non focalizzate sul cibo. Da anni, tanti anni, wow, 50, ci informiamo molto sul cibo, su cosa è sano, non sano, eccetera. Sappiamo che Dio comanda, insegna che il corpo è il tempio dello Spirito Santo, di curare il corpo, non guastare il corpo, perché voglio vivere per il Signore, quindi voglio curarmi. Non vivendo per cibo, assolutamente, ma curandomi, non cercando di soddisfare quello che voglio nella casa. Mi piace quello, sì, ma se quello mi fa male. Quindi dobbiamo curare i nostri corpi in tanti modi, anche quanto sonno facciamo, esercizio, tutto. Mangiare è una parte molto importante di come ci curiamo. Allora, dalle nostre ricerche, non sto qui parlando di questo per altri, ma dalle nostre ricerche, ma tantissime ricerche, sono un po' un ricercatore, zucchero raffinato che è un veleno, non è naturale, è un veleno per il corpo. Aumenta moltissimo cancro, aumenta moltissimo problemi di cuore, aumenta moltissimo diabete e altri problemi. Zucchero è un veleno. Al punto, per noi che abbiamo tolto zucchero dalla casa, non abbiamo zucchero. Se uno mi regala pasticcini o qualcosa, ringrazio di cuore e poi li butto via. Cioè, noi non mangiamo zucchero. Non sto dicendo che non dovete mangiare zucchero, ma sapendo cos'è, abbiamo scelto di non mangiare zucchero. E più andiamo avanti, più siamo convinti di questo. Allora, alla luce di quello, qualcuno mi ha fatto una domanda. Questo non è il punto del sermone. Voglio vedere dietro. Ma questa domanda più o meno, non è parola per parola. Ma andrebbe bene mangiare una torta zuccherato ricco ricco ogni tanto? O un gelato ogni tanto? Allora, lasciamo stare la domanda. Cosa c'è dietro quella domanda? Perché può essere mille altre cose. Certamente non ho dato una risposta sì o no. Chi mi conosce sa che non do risposte sì o no. Cerco di dare i principi biblici. Allora, per me, non dico per voi, per me zucchero è un veleno. Se uno dicesse, a me piacciono i kiwi, va bene se mangio 20 kiwi al giorno? È diverso come domanda, perché kiwi non è un veleno. È un cibo estremamente sano, pieno di ottimi nutrimenti, vitamine, fibra, tutto. Quindi kiwi in sé è molto buono. 20 kiwi al giorno? C'è un problema. Se tu mangi, oltre al fatto che vivrai in bagno, se tu mangi 20 kiwi al giorno, non avrai spazio per tanti altri cibi. Non avrai altre vitamine. Non avrai proteina. Cioè, mancherai in altri nutrimenti essenziali. Quindi lì il problema non è che kiwi va male, è che tu sai, vorresti mangiare 20 kiwi al giorno? Per glorificare Dio? In quell'esempio, perché? Per soddisfare la carne, giusto? Attenzione, perché fai la domanda? Questo è il punto. Per cercare come posso glorificare Dio di più? Quello è lo scopo? Questo è dove vogliamo arrivare. Torniamo a zucchero. Di nuovo non è il punto, però i principi sì. Perché si fa la domanda? Allora, un altro esempio, vero. Non qui, ma con persone che conosco. Ma a me piace le sigarette. Cosa, va bene se fumo una sigaretta al giorno dopo pranzo? Mi è stato chiesto proprio quello. Va bene una sigaretta al giorno? Perché mi chiedi quello? Perché? Perché mi piace. nella carne, concupiscenza della carne. E se un uomo, un marito chiedesse alla moglie, va bene se un giorno al mese nell'estate vado con gli amici al mare per guardare le donne giovani in bikini, ma un giorno, solo 2 o 3 ore, prometto di non parlare con nessuno di loro, solo guardo, un giorno al mese, perché mi piace. Stiamo facendo la stessa domanda in tante forme. Posso mangiare una torta ricca di zucchero che so che non va bene alla salute, ma mi piace tanto, ma una volta, 2 volte all'anno, 1 o 2 volte vado a guardare le donne, 1 sigaretta al giorno, è la stessa domanda. Una donna dice, so che devo essere modesta, ma ogni tanto magari un matrimonio o qualcosa posso portare un vestito sexy, ma quasi mai. Di altre volte mi vesto in modo modesto, ma quella volta è la stessa domanda. La domanda è già peccato, perché sto dicendo quanto posso avvicinarmi a piacere la carne senza peccare. La domanda giusta sarebbe quanto posso usare quel campo della mia vita per dare la massima gloria a Dio. Con tutte quelle domande, cosa sta chiedendo la persona? Quanto è permesso? Quanto posso avvicinarmi a soddisfare la carne? Che vuol dire che il cuore è già marcio. La domanda giusta, quanto posso, come posso dare più gloria a Dio? Come posso curarmi meglio per avere più forza per Dio? Come posso usare i miei soldi per dare più gloria a Dio? Non fino a quanto posso spendere per me. Come posso fortificare il mio matrimonio anziché andare al mare un giorno al mese per guardare le donne? La domanda rivela un cuore marcio. Parliamo del corpo. Ma come posso mangiare in modo per avere la salute migliore possibile? Quella sarebbe la domanda giusta. Non una dieta che mi costa un patrimonio in modo che sono un egoista come spendo i soldi. Voglio mangiare cibi esotici, tante tante carni, tante cose che costano tanto, perché ho letto che va... Sì, ma a quel punto vivo usando tutti i soldi solo per me. No, non sto parlando di quello. Ma pensando ad altri, come posso, usando cibo, curarmi? Come posso fortificare il matrimonio? Come posso non dare spazio alla carne? Dove stai cercando la tua gioia? Perché chi fa la domanda, ma va bene 1 sigaretta al giorno? Va bene una torta ogni tanto? Va bene 1 volta al mese andare al mare? Va bene 1000 cose? Come vede la vita cristiana? Si vede dalla domanda. No, no, io voglio obbedire a Dio, voglio camminare bene, ma ogni tanto vorrei qualcosa di bello. Pensate, cosa sta dicendo con quel tipo di domanda? No, io obbedisco, io mangio attentamente, io non guardo le donne, io mi vesto modestamente, io spendo i miei soldi in modo attento. Come devo, certo, io sono un buon credente, ma ogni tanto vorrei dare un po' di spazio alla mia carne. Così la vita diventa ricca. La domanda rivela quello. Non è una gioia per te camminare con Dio, è un dovere che lo fai, ma non è la tua gioia. Salmo 73, 25, conosciamo, Salmo di Asaf dice, chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venire in meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, è la mia parte in eterno. Desidero solo Dio. Desidero solo Dio. No, no, quindi non mi interessa fino a quanto posso avvicinarmi alla vecchia vita. No, fino a quanto posso avvicinarmi a Dio. Un uomo che amava nella carne godere ragazze con gli occhi tutti i giorni, potevi dire, ma potrei andare in spiaggia una volta al mese? Un uomo donna che amava cibi ricchi, ma posso mangiare la cosa da cibo ricco una volta ogni tanto? Vedi, non vuole lasciare totalmente, ancora è un tesoro. Invece io voglio più di Cristo. Voglio più di Cristo. Io voglio il cuore di Paolo. Filippesi 3, ricordate? 7-8. Filippesi 3, 7-8. Le cose che mi erano guadagno, che mi davano soddisfazione. Mi davano soddisfazione. Le cose che mi erano guadagno, le ho ritenute. Ho ritenute quelle cose, ho scelto di vederli così, una perdita per Cristo. Ho scelto di vedere quello che mi era piacere, che mi soddisfaceva. Mi era un guadagno, non guadagno economico, mi era guadagno, soddisfaceva la mia carne, cuore carnale. Ho scelto, le ho ritenute, è una scelta cosciente, le ho ritenute una perdita. Perché? Non in sé. Per Cristo! Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Notate, Paolo ha scelto. Non era che si sentiva, ma lui ha valutato, ho trovato soddisfazione carnale in quelle cose. Non erano tutti peccati, ma non voglio mai trovare soddisfazione al di fuori che in Cristo. Quindi ho scelto di considerarle una perdita, spazzatura, quello che era tante cose preziose a me. E voglio Cristo. L'eccellenza di Cristo, l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Questa è la vita cristiana. Quindi chi ha quel cuore non chiede, ma so che non devo guardare donne, so che non devo fumare, so che non devo mangiare quei cibi, ma ogni tanto? So che non devo spendere eccessivamente, ma magari una volta all'anno andiamo una serata di solo a spendere senza tener conto? Perché sto dicendo, quello è tesoro per me. Ma sono disposto a sacrificare di soldi, ma ogni tanto potrei tornare in quel mondo? La domanda è quello. Ma è proprio peccato? La donna, so che non devo cercare il mio adornamento esternamente, ma ogni tanto, ma raramente? Vedete il cuore dietro? Io rinuncio, ma ancora desidero. Rinuncio, ma non di cuore. Rinuncio esternamente, ma non di cuore. Il mio cuore vive là. No, ogni rara volta. Vedi? Ma ogni rara volta potrei tornare pochettino per un pomeriggio? Quale cuore è quello? No, faccio tutti i momenti, ma ogni tanto posso essere glorificato io. Ogni tanto, non spesso, vedete quanto sono attento, uno o due volte all'anno. Dove è il mio cuore? Forse lo faccio uno o due volte all'anno, ma il mio cuore ci vive molto spesso. Anche se sono così bravo che non lo faccio spesso. Dove è il mio cuore? O che possiamo vedere più di Cristo. Perché solo Cristo può soddisfare i nostri cuori. Allora, abbiamo parlato di discorsi un po' diversi. Essere sottomessi all'autorità, e dove trovare la soddisfazione. E si applicano queste in tante cose. Dio ci ha comandato di essere sottomessi alle autorità, nel campo in cui sono autorità. E non voler sottometterci vuol dire che Cristo non è il mio tesoro. Trovo soddisfazione essendo io dentro di me, e dico, ma no, quello no, non serve, ma quello come fanno loro, no. Io cerco soddisfazione nel vedermi superiore. Non sto cercando soddisfazione nella concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, ma nella superbia della vita. Giusto? Mi vedo superiore. E come fa quella chiesa lì che sono ospite? No, no, io non farei così. Cos'è quello? Superbia della vita. E quindi Dio è vicino a chi? Gli umili. E quindi anche se sono superiori a loro di conoscenza, non mi piace quella parola, superiori, sono lontano da Dio perché sono pieno di superbia. E quindi quello che faccio non faccio di buon animo perché mi ritengo superiore, allora dove sono davanti a Dio? Lontanissimo da Lui. Mio orgoglio mi ha ingannato. Mi vedevo superiore e in realtà sono lontano da Dio. E poi abbiamo parlato di quando stiamo, ma fino a quanto posso andare in quella direzione? Quale direzione stiamo andando? Quale direzione stiamo andando? Stiamo cercando di andare più verso Dio o più verso quello che soddisfaceva il cuore prima? Oh, che possiamo capire che camminare umilmente davanti a Dio, fidandoci di Lui, vedendo sempre più di Cristo, vedendo la grandezza del perdono, è quello che soddisfa il cuore. Salmo 37, 3 e 4. Confida nell'Eterno e fa il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno e Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Confida nell'Eterno e fa il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Dio ti ha messo lì. Ti ha dato quelle capacità, quei limiti, quelle situazioni, quelle prove. Abita il paese dove Dio ti ha messo. Babilonia per loro, a quel punto. Abita dove Dio ti ha messo. Confida in Lui. Fa il bene. Dove Dio ti ha messo, usa tutto. Dio mi ha messo in una casa dove dicono quello dopo la preghiera, allora lo dico con tutto il cuore, perché è una verità. Non avrei scelto, ma è una verità, perciò lo dico di cuore. Non avrei scelto di dire quella dichiarazione di fede che fa quella chiesa dove sono ospiti. Ma è vero? Allora lo dico di cuore. Non avrei scelto di fare la lettura prima di colazione come fa quell'uomo dove sono ospite, ma ascolto di cuore cercando di trarre il massimo beneficio. Faccio tutto di buon animo perché faccio per il Signore. E se trovo che mi sto domandando quanto posso tornare indietro senza peccare, quanto è permesso, dico, oh, grazie che mi mostri il mio cuore. Voglio piuttosto chiedere come posso vivere più per te al massimo. In ogni campo. Vedete che qui non sto parlando di quanto zucchero mangiare. Sto parlando di un principio. Sto parlando di un principio. Ma questo che voglio chiudere. Prendi il tuo diletto nell'Eterno e poi Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Allora, quando tu cerchi la tua gioia nell'Eterno, in Dio, tu non desidererai più quello che era più desiderio. L'Apostolo Paolo, quello che era il suo desiderio, per lui era spazzatura. Ha trovato il suo diletto nel Signore e non aveva più il desiderio per tutto quello che era il suo piacere prima. Non aveva più. Qual era il suo desiderio? Qual era il desiderio di Paolo? Sono tirato da due parti. Sempre in Filippesi, capitolo 1. Da una parte è molto meglio lasciare il corpo e andare col Signore, stare con Dio. Ma per il vostro bene voglio restare qui per produrre più frutto in voi. Qual era? Il diletto di Paolo era l'Eterno. Qual era il desiderio del suo cuore? Uno, unico. Cos'era? Portare frutto. Portare frutto. Quindi, se io posso mangiare più sano per avere salute che mi permette di portare più frutto, è quello che voglio. È quello che voglio. È il mio diletto. Scusami, è il mio desiderio. Il mio diletto è l'Eterno, perciò il mio desiderio è vivere per Lui. Quindi non chiedo fino a quanto posso tornare in quella direzione. Chiedo quanto posso correre in avanti. Che Dio ci aiuti ad aiutare gli uni gli altri, uno a vedere i nostri peccati nascosti, numero due a vedere i valori di Cristo. O che possiamo aiutarci a vicenda a vedere i valori di Cristo. Perché solo Cristo può soddisfare i nostri cuori e Cristo può soddisfare i nostri cuori pienamente. Preghiamo. Padre Santo e Glorioso, perché vuoi benedirci noi che abbiamo cercato mille idoli? Perché vuoi benedirci con più di te? Perché continui a parlarci per darci più di te, per farci vedere i nostri idoli, tutto quello che ci inganna, che ci promette soddisfazione che non può darci? Perché hai questo cuore così grande verso di noi? Non c'è risposta logica, è la tua grazia, è il tuo cuore, è la tua misericordia e bontà verso di noi. Grazie, oh Padre, che ci ami così tanto. Certamente viviamo in un mondo dove non hanno te e perciò l'unica cosa che hanno sono tutte le cose che soddisfano la carne. Loro non hanno altro, ma noi abbiamo altro. Ancora però, perché non stiamo guardando a Cristo, ancora siamo attirati verso di quello che cercavamo nella carne. Ancora ci attira, ancora sembra bella, belli agli occhi. Oh Padre, mostrici più di Cristo, perché allora possiamo vedere l'inganno del peccato. Aiutaci ad essere più un aiuto l'uno con l'altro. Mostraci l'inganno del nostro cuore che ci dice, ma no dai, se torni un pochettino, non tanto, ma un pochettino, ah starai bene, no, staremo bene avendo ancora più di Cristo. Aiutaci a capire quello che Paolo ha capito, che l'eccellenza della conoscenza di Cristo è tale che possiamo ritenere, scegliere di vedere tutto quello che ci era di guadagno come perdita, come spazzatura. Perché lo è in confronto con Cristo. Darci più di Cristo, ti prego, e fa sì che possiamo avere quella gioia di trovare il nostro diletto in te per avere tutto quello che il nostro cuore desidera, che è vivere per la tua gloria, per vederti. Ti prego questo nel nome di colui che è proprio l'esempio perfetto di questo, Gesù Cristo, che per la gioia che le ha poste davanti, disprezzò il vituperio della croce. Vogliamo seguire il suo esempio per goderti di più. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.